David Lee insegna economia alla Tsinghua di Pechino, l'università dove si forma l'elite del potere in Cina. Nel tempo ha avuto modo di conoscere molti dei leader nazionali e locali e di partecipare anche a riunioni abbastanza ristrette. Insomma, David Lee non è un professore qualunque. È un insider della politica cinese, uno che come funzionano le cose nel paese lo sa bene.
The Year of Dragon usually is associated with many changes. So this year, I think we should be ready, and actually we should be looking forward to many changes in the world, including the US. You may have a new president.
In questo audio che state ascoltando, sta presentando il suo nuovo libro che si intitola China's Worldview. Lo sta facendo con Sarvar Kashmeri, un professore di relazioni internazionali statunitense che si è occupato anche di relazioni tra Cina e Stati Uniti. Kashmeri chiede a David Lee quali siano i più grandi misunderstanding tra Cina e Stati Uniti.
Well, I think the biggest misunderstanding in the US, especially and broadly in the West, is that China is running a system which is expanding to the rest of the world, much like the former Soviet Union, or like the past of the US after World War II. So when China is rising, China will replace the US and running the world. I think that's the biggest misunderstanding of China.
E lì risponde che il più grande fraintendimento di Washington è che la Cina voglia in qualche modo sostituirsi agli Stati Uniti come prima potenza mondiale. Ora, questo non è il tema della puntata di oggi, ma vi invitiamo a leggere il libro di Lee, e il suo non sarà l'unico libro che vi consiglieremo. Oggi di Lee ci interessa proprio una cosa che ha scritto nell'introduzione del suo libro, cioè che ogni cinese è uno storico. Lee ha spiegato che sì, è vero, forse la frase potrebbe suonare un po' esagerata, ma è davvero così. Ogni cinese guarda la storia del paese un po' per cercare certezze, ma un po' anche per criticare il paese. Lo fanno anche i funzionari del Partito Comunista Cinese che, secondo Lee, tra tutti, sono quelli più interessati alla storia del loro paese. Di come funzionava prima, di come le cose sono cambiate e di come nel tempo anche la macchina dello Stato si è dovuta adattare ai cambiamenti in corso. O spesso i cambiamenti li ha dettati e ad adattarsi sono stati tutti gli altri. Ovviamente oggi, in cima alla classifica dei funzionari interessati alla storia della Cina, c'è la stessa persona in cima alla piramide del Partito Comunista Cinese, il presidente Xi Jinping. Qui siamo nel 2018 e Xi Jinping è in visita ufficiale nella provincia dello Shandong. Più precisamente, il presidente era andato nell'isola di Liugong, uno dei teatri della guerra sino-giapponese di fine Ottocento. E proprio lì, ripreso dalle telecamere della TV di Stato, aveva detto che la storia è una importante fonte di ispirazione e che tutti i dirigenti del partito avrebbero dovuto studiarla di più e trarne un nutrimento spirituale. Che per Xi Jinping la storia fosse importante non è una novità del 2018. Ad aprile del 2013, ad esempio, in Cina erano cominciate a girare voci a proposito di un documento politico particolare, molto importante, che la leadership del Partito Comunista aveva elaborato durante uno dei suoi periodici incontri. Questa cosa di rilasciare documenti di cui si sa poco ma di cui si parla tanto, il Partito Comunista Cinese la fa abbastanza spesso. Ma allora, nel 2013, la prima cosa che aveva attirato l'attenzione era la tempistica scelta per far uscire questo documento. Aprile 2013, cioè agli albori dell'era di Xi Jinping, che era stato nominato segretario del partito nel 2012 e presidente della Repubblica solo un mese prima, nel marzo del 2013. E quindi questo documento era sostanzialmente uno dei primi tasselli del nuovo periodo che si stava aprendo per la Repubblica Popolare. Un documento in cui si diceva fossero elencati i 7 pericoli da cui, secondo Xi Jinping, il partito doveva guardarsi. I 7 pericoli erano questi: la promozione della democrazia costituzionale, i valori universali, il neoliberismo, il giornalismo occidentale che metteva in cattiva luce la leadership cinese, la società civile, la messa in discussione delle caratteristiche cinesi e, a chiudere, il nichilismo storico. Il documento che conteneva i 7 pericoli è stato chiamato documento numero 9, perché era il nono di quel tipo uscito dalle stanze segrete del partito, cioè un documento che conteneva indicazioni ideologiche. Come accadeva sempre in casi come questi a Pechino, tra gli ossessionati di cose collegate al Partito Comunista, se ne era parlato molto. E come accadeva sempre, se ne parlava avendo in mano ben poco, cioè qualche rumors, qualche voce, qualche passaggio decontestualizzato. Poi, finalmente, una parte piuttosto cospicua del documento numero 9 era stata pubblicata da un sito in lingua cinese, ma ospitato su un server negli Stati Uniti. Dato di per sé non molto incoraggiante, la pubblicazione all'estero di un documento che veniva descritto come importantissimo aveva fatto un po' dubitare lì per lì dell'autenticità. Esistono molti siti in cinese in giro per il mondo che spesso diffondono parecchie bufale sulla politica cinese. In più, in quel periodo, tutto il mondo ancora non si era fatto un'idea precisa su Xi Jinping, che fino a quel momento era stato raccontato come una specie di riformatore. Insomma, nessuno nel 2013 pensava che Xi Jinping avrebbe portato a una svolta così radicale, politica e ideologica la Cina, che aveva ereditato da Hu Jintao, e da un periodo di aperture e dibattiti importanti. Aperture, lo specifichiamo, che non significavano riforme democratiche. Ma insomma, nel decennio precedente all'arrivo di Xi Jinping, la Cina sembrava un paese in grado di poter sopportare un dibattito interno, sebbene con caratteristiche cinesi. Cioè si discute, si indicano alcuni problemi, ma non si critica. Non era molto, ma era comunque già qualcosa. In ogni caso, quando il documento numero 9 esce su questo sito ospitato negli Stati Uniti, gli esperti si mettono a testa bassa e alla fine dicono che sì, quelle pagine sono autentiche. Era veramente il documento importantissimo di cui si parlava. Bene, oggi siamo nel 2024. Xi Jinping governa da 11 anni e una cosa, col senno di poi, la possiamo dire. Autentici o meno, di quei 7 pericoli citati nel documento numero 9, effettivamente in questi anni Xi Jinping ne ha parlato spesso. In particolare del nichilismo storico. Per nichilismo storico, il Partito Comunista Cinese intende quelle letture della storia che tendono a modificare il ruolo che il partito ha avuto. Nel documento numero 9 si legge che l'obiettivo del nichilismo storico, con il pretesto di rivalutare la storia, è quello di distorcere la storia del partito e la storia della nuova Cina. Per 11 anni Xi Jinping ha combattuto per accentrare la narrazione della storia cinese nelle mani del partito. Per fare sì che l'unico soggetto legittimato a scrivere e parlare di storia fosse l'organizzazione di cui era al vertice, il Partito Comunista Cinese. E quindi, in due parole, stretta totale. In questi 11 anni è uscita una storia ufficiale della Repubblica Popolare approvata dal partito, nella quale non c'è neanche un minimo punto oscuro della recente storia del paese. Sono stati chiusi account e siti che discutevano in modo diverso di alcuni eventi. Sono stati silenziati professori e intellettuali che hanno provato a dire la loro. Gli archivi storici del partito sono sempre più difficili da consultare, non solo per gli accademici stranieri, ma anche per quelli cinesi. Insomma, Xi Jinping sembra aver vinto questa battaglia. E ripetiamo, sembra.
This issue of history kept coming back over and over again as a key point to understanding China and what was
questo è Ian Johnson. Ora devo confessare che Johnson è probabilmente in assoluto il mio giornalista preferito in fatto di Cina. Ci ha vissuto a lungo, ha vinto un premio Pulitzer, ha indagato più di altri i sentimenti, l'anima dei cinesi e ha saputo conciliare l'amore per questo paese con una grande lucidità di analisi e di critica. In questo audio è alla Georgetown University a presentare il suo ultimo libro che si intitola Sparks ed è il secondo libro che oggi vi consigliamo. In Sparks, così come già fatto in molti altri articoli, Johnson ha sempre sottolineato una cosa, che per i leader cinesi la fonte principale di legittimazione è sempre stata la storia. La storia scritta dal partito, ovviamente, che ha impiegato ogni modo per diffondere la sua versione degli eventi. Johnson ha scritto che il partito controlla libri di testo, film, documentari televisivi, riviste di storia popolare e anche i videogiochi di guerra.
The history of the past 75 years matters a lot, and the efforts by these people to complicate the historical picture that's presented in China isn't meant to directly undermine party rule. It's not like they're out to say, aha, we wish to overthrow the Communist Party. But it's meant to introduce more nuances into this kind of whitewashed view of history.
Johnson, però, dice anche che in Cina c'è qualcuno che continua a lavorare sotto traccia per portare avanti delle ricerche in grado di minare questa visione univoca della storia col bollino di certificazione del partito. Si riferisce a giornalisti, attivisti, documentaristi e storici che da anni sono impegnati non tanto a tenere viva la memoria su alcuni fatti storici con l'obiettivo di liberarsi del partito, ma per inserire nel racconto della storia cinese ufficiale degli elementi di disturbo, delle sfumature, dice Johnson. Questa convinzione dell'importanza della storia guida un movimento di storici clandestini che hanno lentamente guadagnato slancio nel corso degli ultimi 20 anni, ha scritto Johnson, che dice di chiamare queste persone storici come una scorciatoia per indicare un ampio gruppo di alcune delle menti più brillanti della Cina: professori, registi indipendenti, giornalisti, editori, romanzieri, artisti. Alcuni di questi sono outsider e potrebbero essere considerati dissidenti, ma la maggior parte ha un piede nel sistema, continua a lavorare come ha sempre fatto. E il lavoro di questi storici, per come lo intende Johnson, espresso attraverso articoli, post, video, documentari, gli fa rischiare la carriera, ma non li cambia. Il loro scopo è correggere i travisamenti storici del partito e ostacolare la lettura univoca della storia che fa il partito. Johnson associa a queste persone un'idea che arriva dalla cultura tradizionale cinese, quella del Jianghu. Il termine letteralmente significa fiumi e laghi e si riferisce al mondo selvaggio al di là del regno dei tribunali e dei centri commerciali. In tempi antichi i Jianghu servivano da nascondigli per banditi, per briganti e altri che vivevano al di fuori della legge ma la cui vita era governata da rigorosi codici d'onore. Jianghu, ha scritto Johnson, può significare un anarchico da solo contro tutti, ma più spesso evoca un mondo di fratellanza e sorellanza impegnato nella ricerca della giustizia. Oggi ci occuperemo di uno di questi storici, uno di questi Jianghu. Si chiama Yang Jisheng, è un ex giornalista dell'agenzia di stampa statale Xinhua e ha scritto un libro che si intitola Lapidi. Era stato pubblicato a Hong Kong nel 2008, poi era uscito in francese e in inglese nel 2012 e ora finalmente è uscito anche in italiano per Adelphi, nella traduzione di Natalia Riva. Il titolo l'ha spiegato lo stesso Yang Jisheng. Una lapide è in memoria del padre morto di fame in Cina nel 1959. Un'altra è per tutte le vittime della carestia. Una terza lapide è per il sistema politico cinese che rese possibile quella tragedia. E una quarta è per lui. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Questo che sentite parlare è lui, Yang Jisheng. Sta raccontando di come tutti i funzionari cinesi fossero preoccupati di dire a Mao Zedong la verità su quanto stava accadendo in Cina durante il grande balzo in avanti. E qui dobbiamo per forza fare alcune precisazioni, un po' rapide per la solita questione dei tempi. Lapidi è un libro di 900 pagine, composto anche da molti grafici e schede che il suo autore ha scovato negli archivi o in giro per la Cina. E si occupa di un passaggio storico molto preciso. Nel 1958 Mao Zedong lancia il Grande Balzo in Avanti, un piano economico che avrebbe dovuto garantire autosufficienza alimentare al paese, facendolo progredire sulla via del socialismo. Il risultato fu un disastro epocale, con una carestia che provocò milioni di vittime, 36 milioni, secondo Yang. La tesi del libro è che la carestia fu la diretta conseguenza di decisioni politiche prese dal partito. A onor di cronaca diciamo che non tutti gli storici che si sono occupati del balzo in avanti e della carestia arrivano alle stesse conclusioni. Ma Yang è l'unico che è arrivato a certe fonti ufficiali e ci è arrivato anche grazie al suo lavoro. In qualche intervista di ormai più di 10 anni fa, Young ha raccontato come è nato il libro. Al Guardian ha detto che un giorno era rimasto scioccato nel sentire dire da un leader della provincia dello Hubei che lì, in quella provincia, durante il grande balzo in avanti, erano morte 300.000 persone. È il primo indizio che Young ha trovato e che lo ha portato a una conclusione immediata e piuttosto ovvia, che la morte di suo padre durante il grande balzo in avanti non era stato un incidente isolato. Ha detto che il suo è stato un risveglio graduale. Ha continuato a lavorare per la Xinhua e dopo 30 anni di servizio, Young è nato nel 1940, ha cominciato a lavorare a lapidi. Paradossalmente, è stato il suo lavoro per Xinhua a permettergli di portare alla luce la verità sulla carestia, mentre visitava gli archivi con il pretesto di un noioso progetto sulle politiche agricole statali. Poteva andare ovunque e chiedere qualsiasi cosa. Aveva anche le lettere ufficiali di presentazione dell'agenzia di stampa. Ha anche detto che lo hanno aiutato in tanti, consapevoli di cosa stesse cercando. Lapidi è un viaggio in una tragedia spaventosa, dai toni a volte talmente devastanti da rendere la lettura complicata, proprio umanamente parlando. Vi facciamo alcuni esempi. In una città nella provincia centrale del Henan, in soli 3 anni, più di 1 milione di persone, una su 8, sono state sterminate dalla fame. In appena 9 mesi muoiono più di 12.000 persone, un terzo degli abitanti, in un solo comune. 13 bambini chiedono cibo ai funzionari e vengono trascinati nelle profondità delle montagne dove muoiono di fame. Altri contadini sono stati torturati, picchiati o sepolti vivi per aver provato a resistere, seppure passivamente, ai soprusi dei funzionari di partito, che, tra le altre cose, si rifiutavano di consegnare il poco cibo che avevano. In Lapidi, Young scrive che il 29 maggio del 1958 il quotidiano del popolo pubblica un editoriale intitolato «Piantare la bandiera della linea generale», che terminava con questa incitazione: «Balzo in avanti, balzo in avanti, ora e sempre, balzo in avanti». Uno dei capisaldi, una delle bandiere del grande balzo in avanti a cui Young dedica molto spazio e che dal suo punto di vista è stato l'inizio della fine, fu l'istituzione delle comuni popolari. E quindi oggi di comuni popolari in Cina ne parliamo con Silvia Picchiarelli, autrice del volume La resistenza contadina nella Cina dei primi anni 50, pubblicato dalle edizioni Libreria Universitaria. Benvenuta Silvia, comincerei proprio dal tema delle comuni popolari, se ci spieghi intanto che cosa erano.
Sì, le comuni popolari possiamo dire che sono la massima manifestazione di quella folle strategia economica nota come grande balzo in avanti, attraverso cui la Cina sperava di abbreviare la fase di transizione verso il socialismo e di instaurare una società comunista. In realtà, come sappiamo bene, il grande balzo non fece altro che catapultare la Cina verso il baratro e infatti portò alla grande carestia di cui parla Yang Zisheng nel suo Lapidi. Il grande balzo fu lanciato durante la seconda sessione dell'ottavo congresso nel maggio del 1958 e di lì a poco fecero la loro comparsa anche le comuni popolari, che nascono appunto dalla fusione di più cooperative agricole e potevano comprendere anche alcune migliaia di famiglie contadine. Infatti diciamo che questo tipo di forme di aggregazione non costituivano in realtà una novità in Cina. Già dalla fine del 1953 erano nate le prime cooperative inferiori che comprendevano dalle 20 alle 30 famiglie. Poi tra il 1955 e il 1956 abbiamo le cooperative superiori che ne comprendevano circa il doppio e poi dal 58 le comuni popolari dove ogni sopravvivenza di proprietà privata fu di fatto abolita. Quindi i campicelli privati furono eliminati, i campicelli privati ancora esistevano nelle cooperative di tipo superiore e il bestiame, gli attrezzi agricoli divennero di proprietà delle comuni, ma non soltanto i mezzi di produzione, ma anche i beni individuali, come per esempio banalmente gli utensili da cucina, furono requisiti e messi in condivisione tra tutti i membri della comune. Ma in realtà c'è di più, nel senso che i contadini furono costretti a condividere ogni aspetto della propria vita. Infatti, all'interno delle comuni furono aperte delle mense, degli asili, delle scuole materne, delle case di riposo, delle sartorie, tutte istituzioni che sostituiscono di fatto le funzioni un tempo svolte dalla famiglia. Quindi la famiglia di fatto fu annientata proprio perché considerata un ostacolo alla realizzazione del comunismo. Ma addirittura in molti casi i contadini furono costretti a sgomberare le loro case, quindi ad abbandonare le loro case per trasferirsi negli alloggi collettivi. E all'interno degli alloggi collettivi addirittura gli uomini e le donne vivevano separati e gli anziani spesso stavano appunto con i bambini. E all'interno delle comuni poi la forza di lavoro era organizzata, possiamo dire, in una maniera militare e la retribuzione non era più sulla base del lavoro svolto ma su base pro capite, e anche i pasti erano elargiti gratuitamente all'interno delle mense comuni. Quindi possiamo dire che i contadini non avevano più voce in capitolo sulla produzione ma neanche sulla propria vita e dovevano semplicemente obbedire ai superiori e subordinare i propri interessi a quelli della collettività. Possiamo ricordare uno slogan dell'epoca che recitava: il comunismo è il paradiso e la comune popolare è il ponte d'oro per raggiungerlo. In realtà sappiamo bene che questo meccanismo portò la Cina alla catastrofe e ridusse migliaia di famiglie contadini alla fame. Tuttavia non molti sanno che all'origine della grande carestia del 59-62 circa ci fu l'introduzione nel 1953 di una misura nota come sistema unificato di acquisto e di vendita dei cereali.
Ecco, ci racconti un attimo come funzionava questo meccanismo di acquisto e di vendita per capire un po' meglio, cioè il lavoro che veniva fatto e quindi poi la produzione, in che modo veniva venduta e come tutto sommato poi si creava la sussistenza o meno per queste comuni.
Il sistema unificato di acquisto e di vendita innanzitutto fu introdotto tra l'ottobre e il novembre del 1953 e è una misura attraverso cui il governo assunse il controllo sul commercio di alcuni prodotti agricoli, a partire da cereali, per circa 40 anni, quindi fino alla fase di riforma e apertura di Deng Xiaoping, quindi fine anni 70, inizio anni 80. Con questa misura si obbligarono i contadini a vendere le proprie eccedenze di cereali allo Stato in proporzione a prezzi da questo fissati. In caso di cattivi raccolti o di calamità naturali, però, sarebbe stato lo Stato a vendere ai contadini i cereali di cui avevano bisogno a basso prezzo. E il sistema inoltre avrebbe anche assicurato l'approvvigionamento di cibo alle città. Questa misura ha avuto un'importanza storica che è stata spesso sottovalutata. Di fatto, come sottolinea anche uno storico cinese, Gao Wanling, è stato il primo vero voltafaccia delle autorità centrali nei confronti dei contadini. È una misura che di fatto ha cambiato il volto delle campagne cinesi. C'è un altro storico cinese, Lei Yi, che addirittura dice che la sua influenza fu superiore a quella di qualsiasi altro movimento su larga scala, compresa addirittura la rivoluzione culturale. E Mao sosteneva che appunto il sistema unificato di acquisto e di vendita fosse un po' la chiave per realizzare la trasformazione socialista dell'agricoltura. Infatti nell'estate del 1953 fu lanciata la linea generale del partito nel periodo di transizione, che prevedeva, stabiliva come compito per il partito quello di realizzare le tre grandi trasformazioni socialiste dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio. Questa linea generale di fatto segnò una svolta improvvisa e radicale nella strategia politica ed economica del partito, perché coincise con il prematuro abbandono della strategia di nuova democrazia, che fu illustrata da Mao già nel 1940. Questa strategia prevedeva che per almeno uno o due decenni dalla fondazione della Repubblica Popolare sarebbe stato possibile conservare un'economia di mercato e la proprietà privata. Pensate che la proprietà privata era stata garantita, la legalità della proprietà privata era stata garantita dal programma comune. Il programma comune era la Costituzione provvisoria che era stata approvata nel 1949 e restò in vigore fino al 1954. Questo perché? Per permettere al paese di risollevarsi, di risollevare quelle che erano le proprie condizioni di arretratezza dopo anni di guerra e di instabilità interna. Sulla base di questi principi, nel 1950 fu lanciata addirittura la riforma agraria, che è considerata proprio un pilastro della nuova democrazia. La riforma agraria prevedeva appunto la distribuzione ai contadini poveri delle terre confiscate ai grandi proprietari terrieri. La riforma agraria fu lanciata nel 1950, ma soltanto 3 anni dopo abbiamo la formazione delle prime cooperative agricole e poi il lancio appunto del monopolio sul commercio dei cereali. Sussiste un legame profondo, come anche alcuni storici cinesi hanno evidenziato, tra il sistema unificato di acquisto e di vendita e il movimento per la cooperazione agricola. Diciamo che se con il sistema il partito assunse per la prima volta il controllo sulle campagne, con le cooperative semplicemente lo consolidò. Tra l'altro, le stesse cooperative non erano amate dai contadini, anche quelle che furono istituite, le prime in via sperimentale nello Shaanxi nel 1951, incontrarono la resistenza da parte dei contadini. Diciamo che le cooperative, così come il sistema, furono imposte dall'alto, non rispondevano ad un desiderio, ad una volontà dei contadini.
Ecco, a questo proposito, dando un minimo di contesto, ricordiamo che le comuni popolari sono diventate anche un po' il simbolo del grande balzo in avanti e hanno riscosso un certo fascino, soprattutto negli anni 70 anche qua in Occidente. Entrerei un po' più nel dettaglio della tua ricerca, soprattutto per quanto riguarda il sistema unificato di acquisto e di vendita.
Sicuramente il sistema unificato di acquisto e di vendita fu all'origine della grande carestia di cui parla anche Yan Zisheng nell'opera Lapidi. Io stesso ho avuto modo di verificare questa tesi attraverso l'analisi di documenti d'archivio dell'epoca. In realtà la popolazione contadina non era oppose resistenza a questa misura, nonostante ho avuto modo di verificarlo, nonostante appunto la storiografia ufficiale cinese abbia sempre cercato di minimizzare gli effetti di questa misura delle campagne, ritenendola piuttosto una misura necessaria, affermando che addirittura fu ben accolta dai contadini, soprattutto quelli poveri. Di conseguenza, diciamo, si afferma che se ci furono degli atti di resistenza contro le politiche agricole dei primi anni 50, queste si verificarono soprattutto dopo il 1955, furono degli episodi sporadici. Perché 1955? Perché, come sappiamo, si verificò la cosiddetta alta marea del movimento per la cooperazione agricola, cioè ci fu un'accelerazione nella formazione delle cooperative e anche il partito riconobbe che in quella fase ci furono degli errori. In realtà io dimostro che i contadini opposero una forte resistenza anche al sistema unificato e lo fecero in una provincia come quella dello Shaanxi, che è stata poi oggetto delle mie ricerche, dove la presenza comunista si attesta fin dai primi anni, dagli anni 30, essendo, diciamo, una delle prime aree a essere liberate dall'occupazione giapponese. Non solo, ma lì furono anticipate anche alcune tappe del percorso di sviluppo verso il socialismo, si crearono le prime squadre di aiuto reciproco, le prime cooperative. Non era scontato, ecco, che vi fossero delle forme di resistenza anche in una provincia come quella dello Shaanxi, ma l'analisi dei documenti storici di fatto ha rivelato il contrario, soltanto che risulta che le forme di resistenza attraverso cui i contadini si opposero al sistema erano soprattutto delle forme di resistenza, possiamo dire, soft. Ad esempio, fingevano di essere sordi, di essere malati quando arrivavano i quadri a chiedere cereali, oppure consumavano in tutta fretta la produzione, vendevano soltanto cereali di qualità peggiore, lavoravano lentamente, nascondevano i cereali, usavano, non so, un certo tipo di bilancia piuttosto che un'altra, in modo che la misurazione risultasse più grossolana, no? E quindi potessero rubare un po' di cereali allo Stato, e oppure, che ne so, esageravano i danni provocati dalle calamità naturali. Diciamo che erano tutti semplici meccanismi, escamotage per garantire la sopravvivenza. Sono queste forme di resistenza spesso il primo passo per la ribellione vera e propria, possiamo dire, però non sempre si verificano le condizioni affinché questo avvenga, possiamo dire, quindi i contadini spesso preferiscono optare per queste forme di resistenza estemporanee, ecco. Però in alcuni casi, ora io non ho avuto modo di dimostrarlo per lo Shaanxi, ma so che in altre parte della Cina ci furono anche delle vere e proprie rivolte, incidenti di massa, e di conseguenza possiamo dire che, a differenza di come afferma in genere la storiografia cinese ufficiale, non è vero che se ci furono degli atti di resistenza questi si verificarono soltanto da un certo punto in poi, e non è vero che furono degli episodi insignificanti. Diciamo che poi di recente questo interesse per il fenomeno della resistenza si è manifestato anche in Cina. Studiosi come ad esempio Gao Wanlin hanno definito questi atti di ribellione silenziosa come Fang Xinwei, che possiamo tradurre come controazione, perché preferisce usare questo termine piuttosto che altri termini cinesi come ad esempio di Kan o Fang Kan, che si possono tradurre come resistenza, perché secondo lui appunto Fang Xinwei esprime meglio quel senso di inafferrabilità che caratterizzava un po' le azioni dei contadini, che non erano delle azioni indirizzate appunto contro dei leader nazionali o locali. Il loro scopo era semplicemente quello di limitare gli effetti delle politiche governative e quella di, insomma, di garantire la sopravvivenza.
In conclusione, ti chiederei di raccontarci un po' su quali fonti hai lavorato, come le hai trovate e, insomma, come hai lavorato in generale su questo aspetto che, data la difficoltà di accedere a certi archivi oggi, è abbastanza una novità.
Sì, dunque, io ho lavorato principalmente su fonti primarie che ho raccolto tra la primavera del 2015 e l'estate del 2016. Ho lavorato soprattutto nella parte sudorientale dello Shaanxi e qui ho visitato gli archivi locali prevalentemente, dove mi sono concentrata soprattutto sui rapporti dei comitati di partito locali agli organi superiori. Ho analizzato alcuni giornali locali e i cosiddetti Nebu Zhangkao, che sono reperibili presso l'Università Cinese di Hong Kong. Nebu Zhangkao sono documenti molto interessanti, letteralmente possiamo tradurre questa espressione come documenti per la consultazione interna. Infatti erano dei documenti che diciamo costituivano una serie di reportage scritti dai giornalisti dell'Agenzia Nuova Cina, che però circolavano soltanto internamente alla leadership, cioè non erano divulgati all'esterno, semplicemente servivano a rendere noti alcuni avvenimenti ai leader di partito e non erano pubblicati perché i contenuti erano spesso piuttosto controversi. Poi ho lavorato anche su fonti quantitative, statistiche che sono raccolte anche queste negli archivi, memorie dei personaggi storici dell'epoca e testimonianze orali. Sicuramente la parte delle testimonianze orali è stata cioè raccogliere queste testimonianze ed entrare nelle case dei contadini è stata sicuramente la parte più affascinante di questo lavoro. Cioè la ricerca del materiale è stata una delle esperienze più intense, diciamo, della fase di ricerca. In generale, comunque, reperire questo tipo di materiali non è semplice. Ho avuto fortuna perché mi sono concentrata sugli archivi a livello locale, dove magari ci sono meno controlli, meno restrizioni. E però, una volta reperito questo materiale, è stato difficile anche tradurlo, capire quello che c'era scritto, perché sono documenti, questi rapporti in modo particolare, sono rapporti scritti a mano, quindi con diverse calligrafie e in fantiz, cioè in caratteri tradizionali. Di conseguenza, diciamo, è stato indispensabile anche il lavoro, il confronto con alcuni docenti cinesi. E non solo, ma questi documenti presentano anche delle anomalie nella scrittura, perché molto spesso i quadri che scrivevano non avevano una preparazione culturale tale, insomma, da scrivere bene in cinese, e di conseguenza, diciamo, è stato molto molto complesso anche il lavoro poi di trascrizione e di traduzione dei documenti. Ma sicuramente, diciamo, che lavorare su questo tipo di fonti è estremamente emozionante, e ripeto, è stato emozionante anche poter conoscere da vicino la realtà delle campagne cinesi. Sono stata accolta all'interno delle famiglie di contadini, ho ascoltato le loro esperienze. A volte è stato emozionante vedere come, nel ricordare quei momenti del passato, cioè si commuovevano e arrivando perfino a piangere, ecco, nel ricordare quelle sofferenze.
A venerdì prossimo. Se ti piace questo podcast, attiva la campanellina su Spotify e, se ti va, mettici pure 5 stelline. Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Martina Conte. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.